13 novembre 2019. Il virus che minaccia i mammiferi marini dell'Artico. Di Enrico Nicosia. Il contatto fra specie prima isolate, reso possibile dallo scioglimento dei ghiacci marini artici, ha favorito il passaggio di malattie infettive letali tra l'Atlantico e il Pacifico. Un virus letale che aveva fatto strage di foche nell'Atlantico è stato individuato fra i mammiferi marini del Pacifico settentrionale. La scoperta ha sollevato la questione se la riduzione dei ghiacci marini dell'Artico possa creare dei ponti di comunicazione fra specie prima isolate e favorire il contagio di malattie. Secondo quanto emerge dallo studio di un team di ricercatori degli Stati Uniti e del Regno Unito pubblicato su Scientific Reports, l'apertura di nuove vie di trasmissione delle malattie sarebbe un'ulteriore conseguenza dell'alterazione dell'ambiente artico dovuta al cambiamento del clima. La riduzione della banchisa artica, la distesa di acqua marina ghiacciata che galleggia nell'oceano intorno all'Artide, ha importanti effetti sulle specie marine delle alte latitudini. È abbastanza facile pensare al pericolo che corrono orsi polari o foche che rimangono bloccati su pack di ghiaccio alla deriva, ma il profondo cambiamento in atto dell'ambiente artico ha grandi conseguenze sull'ecologia degli animali, che devono affrontare nuove minacce. Cambiano la distribuzione e l'interazione fra le specie, le strategie riproduttive, le abitudini alimentari e anche la salute di queste specie. La perdita di ghiaccio marino sta portando la fauna marina a cercare nuove aree di foraggiamento e rimuove un'importante barriera fisica, spiega Tracey Goldstein dell'University of California a Davis, coautrice della ricerca. Si aprono così nuovi percorsi, e mentre gli animali si muovono, vengono a contatto con altre specie e hanno la possibilità di introdurre nuove malattie infettive con impatti potenzialmente devastanti. È quanto sarebbe successo per la diffusione del virus focine distemper nell'oceano Pacifico settentrionale. Già identificato nel 1988, nel 2002 il virus del cimurro delle foche ha causato la morte di circa 20.000 esemplari di foca comune, foca vitulina, nell'Atlantico. 2 anni dopo lo stesso virus ha colpito le lontre di mare in Hydra Lutris Kenaioni, in Alaska, e i ricercatori si sono chiesti come avesse fatto il virus ad arrivare nel Pacifico. Studiando un campione di circa 2.700 mammiferi marini del Pacifico settentrionale, fra i quali diverse specie di foche che dipendono dall'ambiente glaciale, i leoni marini di Steller, i callorini dell'Alaska e le lontre di mare, i ricercatori hanno cercato di ricostruire la diffusione del virus fra il 2001 e il 2016. Hanno così individuato 2 primi picchi di esposizione e infezione da virus focine distemper nel 2003 e nel 2004, con oltre il 30% degli animali campionati che risultava positivo al virus, e una nuova alta diffusione nel 2009. Grazie alle immagini satellitari che riportavano l'estensione della banchisa artica, è apparso evidente che i picchi di contagio coincidevano con l'apertura di rotte d'acqua dovuta alla riduzione dei ghiacci dell'oceano artico. Questi risultati forniscono una prova delle maggiori opportunità per gli agenti patogeni di diffondersi tra gli oceani a causa del continuo declino dei ghiacci marini. Mentre il ghiaccio marino continua a sciogliersi, aumentano le opportunità per il virus del cimurro, così come per altri patogeni, di diffondersi tra i mammiferi marini dell'Atlantico e del Pacifico settentrionale, spiega Elizabeth Van Wormer, primo autore della ricerca e docente della University of Nebraska-Lincoln. E le condizioni per la diffusione delle malattie attraverso l'oceano artico continuano ad aumentare. Secondo la NASA e il National Snow and Ice Data Center, NSIDC, infatti, con circa 4 milioni di chilometri quadrati di estensione registrati lo scorso settembre, la banchisa artica ha toccato il secondo record negativo da quando viene monitorata. 12 novembre 2019. Scoperti i neuroni per la memoria dei luoghi. La regione cerebrale della corteccia entorinale possiede neuroni che si attivano in modo specifico quando il soggetto occupa una posizione dello spazio associata a esperienze personali del passato. Nel cervello umano, singoli neuroni si attivano quando si richiamano alla memoria specifici ricordi legati ai luoghi. Lo ha dimostrato per la prima volta uno studio pubblicato su Nature Neuroscience da Joshua Jacobs della Columbia University a New York e colleghi di altri istituti statunitensi. L'obiettivo della ricerca era trovare una connessione tra la memoria dichiarativa, quella che permette di ricordare l'indirizzo della propria abitazione o i nomi di amici e parenti, e la cognizione spaziale, cioè la capacità di orientarsi nello spazio. Quest'ultima si deve a specifiche cellule della regione della corteccia entorinale, i cosiddetti neuroni GPS, che attivandosi formano una sorta di mappa che riproduce gli spostamenti del soggetto nello spazio bidimensionale. Questa scoperta fondamentale è valsa a John Okereffimat e Brit Moser ed Edward Moser il Nobel per la medicina nel 2014, ma lasciava ancora una zona d'ombra inesplorata su come il cervello collega la memoria delle proprie esperienze personali alla rappresentazione dello spazio. Jacobs e colleghi hanno coinvolto pazienti affetti da gravi forme di epilessia resistenti ai farmaci trattati con stimolazioni elettriche invasive. Questo ha dato agli autori un'opportunità unica di misurare mediante elettrodi l'attività di singoli neuroni, mentre i soggetti erano impegnati in alcuni test di orientamento nello spazio con l'ausilio della realtà virtuale. Inizialmente gli strumenti hanno identificato i neuroni che si attivavano sempre quando i pazienti si muovevano tra posizioni specifiche, indipendentemente dalla loro memoria. Questi neuroni sembravano occuparsi solo della posizione nello spazio della persona, come un puro GPS, ha commentato Salman E. Qasim, autore principale dello studio. I ricercatori hanno però scoperto anche altri neuroni che si attivavano soltanto quando i soggetti si trovavano in posizioni rilevanti per i ricordi che stavano richiamando in quello specifico momento. L'associazione era così specifica che gli autori potevano dedurre il ricordo sulla base dell'attività neuronale. Il nostro studio dimostra che i neuroni umani tengono traccia delle esperienze che stiamo richiamando volontariamente alla memoria e possono cambiare i loro schemi di attività per differenziare i ricordi. Sono proprio come spilli puntati su una mappa che segnano i luoghi associati a eventi importanti, ha concluso Qasim. Questa scoperta potrebbe fornire un modello dei meccanismi su cui si basa la nostra capacità di fare appello selettivamente a esperienze diverse dal passato, ed evidenzia come questi ricordi possano influenzare la mappa spaziale del nostro cervello. 13 novembre 2019. Scoperto un nuovo fattore dello sviluppo del tessuto muscolare. Fonte, CNR. CK2, una proteinchinasi già nota per le sue attività cellulari e nei tumori, non era mai stata associata alla formazione e crescita del muscolo scheletrico. La ricerca condotta da un team dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e dell'Università di Padova, che ha scoperto tali funzioni in tutti i vertebrati, è stata pubblicata su Phasem Journal. Scoperte le funzioni di un nuovo fattore essenziale per la formazione e la crescita del muscolo scheletrico in tutti i vertebrati, si tratta di CK2, una proteinchinasi già nota per essere coinvolta in svariate attività cellulari e nei tumori, ma mai associata allo sviluppo del tessuto muscolare. La ricerca condotta dal team di ricercatori diretto da Giorgia Pallafacchina, Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche CRIN di Padova e Università di Padova, e da Arianna Donella Diana, Università di Padova, è stata pubblicata nel volume di ottobre della rivista Phasem Journal. La ricerca del nostro team ha dimostrato che le tre diverse subunità che costituiscono la proteina CK2 alfa, alfa 1 e beta, hanno azioni e bersagli distinti e ben definiti nel della complicata serie di eventi che porta alla formazione e crescita del tessuto muscolare scheletrico, spiega Giorgia Pallafacchina. Poiché il muscolo scheletrico costituisce buona parte della massa corporea di un individuo, circa il 35% nelle donne e fino al 45% negli uomini, mantenere tale organo in salute è di cruciale importanza per il benessere dell'intero organismo, sia in condizioni normali sia in caso di malattia. Basti pensare alle numerose patologie che, pur non colpendo direttamente il muscolo, portano a perdita di massa muscolare, primi tra tutti i tumori, ma anche le malattie renali, l'anoressia, eccetera, cui si aggiunge l'inevitabile declino di forza e prestazioni indotto dal processo fisiologico dell'invecchiamento. La comunità scientifica è per questo da sempre interessata alla comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo e la crescita del tessuto muscolare, anche se diverse fondamentali informazioni su tali processi sono a tutt'oggi sconosciute. La nostra ricerca ha ottenuto importanti risultati scoprendo che le subunità A e della proteinchinasi CK2 sono indispensabili per l'attivazione di geni specifici che inducono la cellula a differenziarsi in cellula muscolare. È stato dimostrato inoltre che l'attività enzimatica di CK2, in particolare della subunità CK2 alfa 1, è determinante per permettere la fusione delle cellule muscolari formando le fibre che compongono i nostri muscoli, prosegue la ricercatrice. La scoperta del gruppo padovano è stata realizzata nel Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova nell'ambito di una collaborazione tra i gruppi di Arianna Donella Deana e di Rosario Rizzuto. Con le responsabili del progetto hanno lavorato alcuni giovani ricercatori, tra cui Valentina Salizzato e Sofia Zanin. Il risultato raggiunto costituisce un importante avanzamento nella comprensione dei meccanismi che sottendono alla fisiologia del tessuto muscolare e apre la via a possibili applicazioni terapeutiche mirate a preservare la massa muscolare e fratto o stimolarne la crescita nelle miopatie, nei danni muscolari e nell'invecchiamento.